Qui siamo nella cittadella di Davide, l'antico luogo fortificato di Gerusalemme, dove poi Erode il Grande ha costruito la sua difesa, la sua abitazione fortificata, e quindi probabilmente il luogo dove abitava Pilato, dove c'era il pretorio. Ma se non fosse qui, il pretorio sarebbe la fortezza Antonia, vicino al Tempio, ed è la stessa cosa. Cioè, a noi interessa immaginare il luogo senza dover definire esattamente dov'è, che è una cosa che in fondo a noi cambia abbastanza poco, no? Immaginiamolo però qui, no? Questa è la torre di Fasael, dove siamo saliti, e la torre che i romani hanno voluto conservare nelle sue fatture originali erodiane. Quando scendete vedrete che si vedono le pietre erodiane tagliate esattamente come quelle del Tempio, per dire quanto era forte questa fortezza, che grande fortezza loro hanno conquistato, no? Poi c'erano almeno altre tre, e sicuramente sulla piazza, noi siamo entrati da lì, dove c'era un ponte levatoio che però è appunto di età turca, e c'era un affaccio dove Erode e poi Pilato potevano parlare alla folla, potevano in qualche modo entrare e uscire dialogando e facendo i loro discorsi propagandistici, facendoli grandi enunziati e così via, no? E noi siamo in questo punto dove vedete questa piccola cupoletta, che è questa dietro di voi, siamo qui sopra, e allora vedete che nel Vangelo di Giovanni al capitolo 18 si dice: condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. La casa di Caifa, che era sommo sacerdote, era più o meno nella zona dove è il quartiere armeno, lì erano le case nobili. Vi ricordate che con un ponte si arrivava al Tempio direttamente dall'alto? Quindi Gesù viene preso da quella zona e portato qui, perché deve essere giudicato da Pilato. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua, perché entrando in una zona pagana dove c'erano pagani, c'erano impurità eccetera, avrebbero perso quella purità rituale che avevano acquisito per quel giorno, per cui già si erano preparati, no? Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi, giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte a nessuno. E da questo momento Pilato fa avanti e indietro, parlando con Gesù, poi uscendo, diciamo affacciandosi, e dicendo: ma perché, perché? Cioè, Pilato cerca di salvare Gesù, capisce che Gesù è innocente, che non ha fatto niente contro la legge, ma pian piano intuisce che Gesù non solo non ha fatto niente contro la legge, ma è una persona particolare. E vi ricordate, abbiamo detto che il Vangelo di Matteo ci ricorda che la moglie di Pilato aveva avuto un sogno su di lui, eccetera. Allora qui è interessante porre la grande questione del perché della morte di Gesù a livello giuridico. Abbiamo visto che la causa della morte di Gesù è il nostro peccato, quindi noi siamo che l'abbiamo ucciso. Ma so più ancora è la sua libertà, è lui che vuole essere amare anche quando non è amato, è lui che vuole donarsi, no? Gesù muore liberamente, Gesù poteva scappare. Ma è interessante anche fare una riflessione sul motivo giuridico, legale, perché ci aiuta a capire che cosa la gente del tempo capiva di Gesù. Allora, se noi andiamo al processo ebraico che avviene nel Sinedrio, Gesù viene preso al Monte degli Ulivi e portato nelle case dei sacerdoti e giudicato in una riunione privata del Sinedrio, è evidente che il motivo per cui il Sinedrio vuole uccidere Gesù è di ordine religioso, cioè Gesù è un bestemmiatore. Che cosa vuol dire? Non è che lui semplicemente ha dei discepoli, eccetera, ma Gesù sta sovvertendo l'ebraismo perché si fa figlio di Dio. Infatti nel processo ebraico del Sinedrio la maggior parte del popolo ebraico non sapeva niente, cioè non è il popolo ebraico che è colpevole, ma il Sinedrio è il mandante della morte di Gesù. È importante dirlo non per odio al Sinedrio, ma per capire che per il Sinedrio di allora Gesù non era un rabbino, non era uno che aveva delle idee diverse sulla Torah. Gesù era uno che era sopra la Torah. Era uno che si metteva sopra Mosè, si metteva a livello di Dio. Se voi le rileggete i Vangeli vi accorgete che la decisione di ucciderlo è quando lui dice: vedrete il figlio dell'uomo alla destra di Dio e venire, eccetera, no? Che bisogno abbiamo di accuse? Si è condannato da se stesso, cioè lui stesso ha detto dinanzi a noi di non essere un rabbino. Allora il Sinedrio decide la morte di Gesù non per ragioni politiche, ma per ragioni religiose, per ragioni divine, perché Gesù è un eretico, è un bestemmiatore perché si fa Dio. Quando alcuni studiosi dicono che Gesù è stato ucciso per ragioni politiche, perché voleva rovesciare il governo dei preti o dei là, serve per nascondere il fatto che Gesù si faceva figlio di Dio, cioè non è indolore dire che Gesù è stato condannato, perché se Gesù fosse stato condannato come un rivoltoso, vuol dire che Gesù era solo un rabbino. Era un rabbino violento, ma era un rabbino pericoloso. Invece il Sinedrio lo condanna per motivi teologici, stava rompendo il monoteismo, fra virgolette, no? Però qual era il problema? Che allora il Sinedrio, siccome c'era il governo romano, non poteva giudicare uno, ma non poteva ucciderlo, non poteva dargli la morte. Allora il Sinedrio porta qui Gesù dai sacerdoti, i sacerdoti portano Gesù da Pilato perché vogliono che Gesù lo condanni, che Pilato lo condanni a morte. Pilato lo sente e capisce che sono questioni di legge religiosa, cioè capisce che Gesù non fa alcun problema dal punto di vista politico, cioè al potere romano non verrà mai un pericolo da parte di Gesù e dei suoi discepoli. Allora cosa fa il Sinedrio? Il Sinedrio aizza la folla perché chieda la crocifissione, in maniera che se Gesù non sarà crocifisso, la folla fedele al Sinedrio farà una rivolta dentro Gerusalemme. Il vero motivo politico è quello del Sinedrio, cioè c'è un motivo politico del processo. Pilato ha paura che il Sinedrio faccia fare una rivolta agli abitanti di Gerusalemme se lui non uccide Gesù, e allora uccide Gesù per la pace pubblica, perché così la parte del Sinedrio sta tranquilla. E quindi c'è un motivo politico della morte di Gesù, ma quelli pericolosi politicamente, fra virgolette, sono la parte opposta, non sono i discepoli di Gesù, non sono gli apostoli, che anzi sono scappati tutti, Gesù è rimasto solo come un cane, cioè qui Gesù è solo, non c'è più nessuno, Pietro arriva qui, vi ricordate, e per tre volte lo rinnega perché ha paura anche lui, no? In Marco si racconta che addirittura l'ultimo arrivato, un giovanetto, aveva un lenzuolo addosso, gli presero il lenzuolo e lui scappò via, cioè se ne erano scappati tutti quanti, no? Non erano pericolosi. E allora c'è il famoso dialogo fra Gesù e Pilato. Pilato rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto? Cioè lui si rende conto che Gesù non ha fatto niente. Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Gesù rispose: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Non è un regno dove si comanda, ma è un regno in cui si è testimoni di ciò che è vero. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? Questa è la grande domanda di Pilato, no, che pone in questo luogo. È una domanda che non è una domanda astratta, cioè è una domanda dinanzi ad uno che è testimone della verità. Pilato, se capisse cos'è la verità, dovrebbe diventare cristiano, dovrebbe convertirsi, no? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa. Cioè Pilato è convinto che Gesù non ha alcuna colpa, ma il Sinedrio aizza la folla e si arriva allora alla decisione di Pilato di lavarsi le mani per la buona pace di Gerusalemme. Ecco, questo luogo ci ricorda questo potere, che è il potere di Dio, dell'amore, della verità, che non è un potere che vuole comandare, che non è un potere di questo mondo, che non fa paura. I cristiani sempre diranno agli imperatori che loro sono fedeli allo Stato, non vogliono rovesciare lo Stato, non vogliono anarchia, non vogliono cambiare governo, ma diranno che c'è la verità. E la verità deve essere seguita, deve essere amata, deve essere cercata, bisogna essere disposti a dare la vita perché la verità di Dio sia sempre testimoniata.